la Bibbia insieme a me in Genesi al capitolo 37.
Volete la Bibbia?
Vorrei iniziare in questo modo: devi dire alla persona accanto a te, mai perdere la speranza.
Mai perdere la speranza. Mai, mai.
Mai perdere la speranza.
Mai perdere la
speranza. Diglielo, mai. 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 Mai.
Mai.
Mai perdere la speranza. È una storia che tutti quanti conosciamo, è trita e ritrita nella nostra mente, nella nostra memoria, ma è sempre qualcosa che ci può dare una grande ispirazione, un grande incoraggiamento. Quanti hanno bisogno di essere incoraggiati? Quanti hanno bisogno di ascoltare la buona notizia a ripetizione, con una mitragliatrice, costantemente, continuamente? Abbiamo bisogno di bombardare il nostro cuore e la nostra mente con la buona notizia. E vorrei riparlarvi della storia di Giuseppe e vedere alcuni particolari. Ma prima di leggere Genesi 37, tutti quanti siete su Genesi 37, l'ho fatto prendere apposta, tenete il segno e aprite Ebrei, capitolo 10, versetto 23, lo manteniamo l'uno o l'altro, che chi ha giustamente chi lo apre con lo smartphone, quindi
Ebrei?
Ebrei 10, il versetto 23, e desidero che possiamo fare di questo versetto un caposaldo, non solo della giornata di oggi, ma come qualcosa che possa, al quale possiamo aggrapparci e rimanere fermi come una roccia. Ebrei 10, 23 dice: riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse.
Amen. Sì.
Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. O possiamo parafrasarlo in questo modo: dato che colui che fa le promesse è fedele, possiamo ritenere ferma la confessione della nostra speranza.
Amen.
Noi rimaniamo fermi perché Lui è fedele, non perché noi siamo fedeli.
Esatto.
Noi rimaniamo fermi perché è Lui che fa le promesse, non per le promesse che noi facciamo a Lui. Quante volte abbiamo fatto delle promesse che non abbiamo mantenute? Quante volte pensavamo di essere fedeli in una determinata situazione e poi siamo caduti e abbiamo fallito? Dai, onestamente. Noi siamo fermi perché Lui è fedele, non perché noi siamo fedeli. Vedete, noi non possiamo fare promesse a Dio perché non riusciamo a mantenerle. Non esiste una persona che può fare una promessa a Dio che può mantenere, perché in un modo o in un altro fallirai, o con le azioni o con le intenzioni o con le motivazioni. Noi rimaniamo fermi perché Lui è fedele, perché Lui ha fatto una promessa nella nostra vita. Fedele è colui che ha fatto le promesse.
Amen.
Ed è per questo che possiamo mantenere ferma la confessione della nostra speranza. Noi siamo fermi non perché lo amiamo, ma perché è Lui che ci ama.
Amen.
Per questo la nostra vita va avanti, perché se dipendesse dal nostro amore o dalla nostra fedeltà o dalle promesse che dovremmo mantenere, la nostra vita sarebbe un disastro. Noi andiamo avanti perché Lui ci ama. Noi andiamo avanti perché Lui è fedele. Noi andiamo avanti perché è Lui che fa le promesse e Lui le mantiene.
Amen.
E anche quando noi siamo infedeli, Lui
rimane
fedele. Perché? Perché Egli non può rinnegare se stesso. Per quando esce una parola dalla sua bocca, Lui la mantiene. Perché Lui ti promette le cose non perché tu sarai fedele, ma perché Lui sarà fedele.
Amen. Grazie Gesù.
Quante volte Lui ci ha dato delle promesse, ci ha dato delle direttive e noi siamo andati nella direzione opposta? Dai, è capitato mai a qualcuno? Quando ci eravamo presi un impegno di rimanere fermi su una determinata cosa e poi siamo a poco, siamo scivolati e abbiamo pensato ormai non c'è più speranza. Ma Dio mantiene ferma la sua promessa nella tua vita non perché tu sei bravo, ma perché Lui è amore.
Amen.
Non perché Lui è d'accordo. Vorrei dirlo questo perché è importante. Lui non ti benedice, non ci benedice perché lui è d'accordo con tutto quello che noi diciamo. Nessuno qui ha la dottrina perfetta.
Amen.
E anche se pensiamo di aver capito ogni cosa, di aver studiato e studiato a lungo, lui non ci benedice perché è d'accordo con quello che diciamo, con quello che insegniamo. Dario ci ha appena ricordato quello che ci ha detto la guida. L'ebraismo si è diviso in 900 correnti, ma i cristiani sono più bravi degli ebrei, perché si sono divisi in 42.000 correnti.
In meno tempo.
In meno tempo degli ebrei. Sapete che ci sono 42.000 modi di pensare diversi sulla Bibbia nel mondo cristiano? E tutti pensano e dicono di avere la verità, giudicando gli altri 41.999. E questa è la cosa ridicola di noi, perché noi pensiamo che la vera unità si basa sulla dottrina, ma Dio non è dottrina. Dio è amore.
Amen.
E i nostri rapporti non si possono basare sulla dottrina. Questo succede nelle comunità di qualunque tipo. Quando tu non sei più d'accordo con la linea, ti fanno terra bruciata e ti isolano, perché i rapporti non sono basati sull'amore, ma sono basati sulla dottrina. Quindi se non la pensi più come me, non possiamo più stare insieme. E questa è la follia è proprio questa, dove ci sono sempre persone che vivono e lavorano per dividere, per alzare muri, ma ci saranno, grazie a Dio, sempre quelli che lavorano per abbattere muri e costruire ponti.
Amen.
Amen. E voglio ringraziare Dio, perché gruppi come questo qua in Italia sono pochi. A Gerusalemme sono come una mosca bianca, perché si va tutti pensando nella stessa maniera, tutti come pecore e come caproni a dire sì signore o a dire amen, e nessuno che magari dice ma sai, forse in questa situazione io vorrei poter dire, perché non si ha il coraggio, perché a volte si ha il coraggio di alzare la testa, sei messo fuori, perché fondamentalmente nelle denominazioni, nelle cose che noi viviamo, in ogni espressione del cristianesimo oggi, i rapporti non sono basati sull'amore incondizionato o sulla grazia irresistibile di Gesù, ma sono basati sul fatto che lo pensiamo nella stessa maniera. Ora, se noi apriamo la Bibbia e prendiamo un verso, molto probabilmente, quasi sicuramente, ci saranno persone che avranno quasi un contrasto, perché pensano che è quello, noi lo chiamiamo in quel modo, noi lo chiamiamo in quell'altro modo, noi per noi è così. Si perde quindi il rispetto, si perde la voglia di condivisione, si perde lo spirito di inclusione e si creano separazioni. Noi andiamo avanti perché ci amiamo.
Amen.
Non perché siamo d'accordo.
Esatto.
Lui ci benedice perché ci ama, non perché è d'accordo con tutto quello che diciamo. E vi garantisco che tante volte diciamo delle sonore fesserie. E lui è lì a sorridere e a dire: figlio mio, te benedico, non ti preoccupare.
Meno male.
Quanti sono grati al Padre per questo?
Amen.
Quindi, se io voglio che tu sappia che se Dio fa un miracolo nella tua vita, non è perché sei più bravo degli altri, perché te lo meriti di più o perché la tua dottrina è perfetta. Lui fa un miracolo perché ti ama.
Amen.
Ecco perché lo farà anche nella vita della persona che per te può essere la più antipatica di questo mondo e la più immeritevole. No, a chi lo Signore miracolo non ce ne fa, che è troppo antipatico. Per noi è antipatico, ma per lui è figlio. E lui ama i suoi figli.
Amen.
E che ti piaccia o no, lui sarà benedetto quanto te.
Amen.
Se non più di te.
Amen.
Quindi mettiamoci il cuore in pace. La benedizione non è l'imprimato di Dio sulla nostra bravura. La benedizione di Dio è l'espressione del suo amore. Noi andiamo avanti perché ci amiamo E se ci amiamo, qualunque cosa accada, noi rimarremo amici, o in ogni caso rimarremo fratelli. Io avevo degli amici che pensavo fossero amici. Credo che riguardo ognuno di noi, ma non è questione di vittimismo. Parliamo della vita, che parlo per me. Io pensavo di avere degli amici con i quali avremmo potuto condividere. Nel momento in cui magari io ho cominciato a pensare in maniera diversa su determinate cose,
terra bruciata.
Sono scomparsi. Terra bruciata. Ognuno è padrone, ma pensavo che i rapporti fossero fondati su un amore. E invece no, mi sono accorto, ma ho fatto anch'io questo errore, anch'io, tantissime volte nel passato, e di cui mi sono pentito, ho chiesto perdono, dove i rapporti erano fondati sulla dottrina e non sulla grazia. Ecco perché dobbiamo imparare che qualunque cosa accada, qualunque linea, qualunque corrente, l'amore di Dio è al di sopra di ogni altra cosa.
Amen.
L'amore di Dio è al di sopra di ogni altra cosa. Ezio ha avuto un problema, ha dimenticato ad esempio il suo borsello mentre eravamo nel deserto, tutti i documenti e tutti i soldi. Queste cose possono essere interpretate in tutti i modi. Vuol dire che il Signore voleva insegnarti qualcosa, oppure vuol dire che hai fatto qualche cosa, oppure il diavolo sta cercando. La cosa importante è che come gruppo ci siamo uniti e abbiamo detto: nel nome di Gesù tu ritroverai il borsello con tutti i documenti e tutti i soldi. Così è stato. Così è stato. Quello che lui ha ricevuto, quello che ha subito e che poi ha ricevuto, non era per le sue colpe, e quello che ha ricevuto da Dio non era per i suoi meriti. Lui è figlio.
Amen.
E ha avuto un gruppo che lo ha sostenuto, che l'ha incoraggiato, l'ha tenuto fermo anche magari quando non si trovava, perché eravamo nel momento dello Shabbat. Era già sera, quindi si dovevano aspettare. Ma poi i rapporti sono custoditi dall'amore, non dalla dottrina. Ecco perché quello che il Signore sta facendo qui è veramente straordinario.
Amen.
E dobbiamo essere gelosi nel conservarlo, nel custodirlo e fare in modo che continui.
Amen.
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 Quindi riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché
è fedele.
È fedele, dillo insieme a me:
è
fedele colui che fa le promesse. È fedele colui che ha fatto le promesse. Lui mantiene le sue promesse per la sua fedeltà.
Amen.
Non per la tua fedeltà.
Amen.
Lui mantiene le sue promesse perché è lui che ha deciso di fare qualcosa di nuovo nella tua vita, non perché tu hai deciso di imbarcarti in una nuova avventura. Lui è fedele alle promesse che ha fatto nella tua vita perché lui ti ama, punto e basta.
Amen.
E anche quando tu arriverai al momento in cui ti scoraggerai e non crederai più nelle promesse di Dio, lui ti sorprenderà.
Esatto.
Perché lui è fedele, non per la tua fedeltà, ma per la parola che è uscita dalla sua bocca. Quando esce una parola dalla sua bocca, lui sta dichiarando la sua fedeltà sopra la tua vita, e se non lo facesse, lui rinnegherebbe se stesso.
Amen.
Siccome lui non può rinnegare se stesso, allora lui mantiene la sua parola anche quando tu pensi che ormai sia finita.
Esatto.
E così è successo nella vita di Giuseppe.
Esatto.
Vorrei leggervi dal capitolo 37 al capitolo 45 di Genesi. Fatelo quando siete a casa, non abbiamo questo tempo, ma semplicemente per avere alcuni accenni qui. Seguitemi in Genesi 37. Il versetto 3.
Se volete ve lo do, io ce l'ho anche nel telefono.
Genesi 37, il versetto 3. Ora Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga fino ai piedi. Ma i suoi fratelli, vedendo che il loro padre lo amava più di tutti gli altri fratelli, presero ad odiarlo e non gli potevano parlare in modo amichevole. Ora Giuseppe fece un sogno, lo raccontò ai suoi fratelli, e questi lo odiarono ancora di più. Ed egli disse: udite, vi prego, il sogno che ho fatto. Sapete la storia, egli raccontò di come Dio lo avrebbe usato in maniera straordinaria. Fratelli, nel versetto 11, i suoi fratelli gli portavano invidia, ma suo padre serbava la cosa dentro di sé. Ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem, e Israele disse a Giuseppe: i tuoi fratelli non stanno forse pascolando il gregge a Sichem? Vieni che ti manderò da loro. Ed egli rispose: eccomi. Israele gli disse: va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se il gregge va bene, e poi torna a riferirlo. Così lo mandò dalla valle di Hebron, che ed egli arrivò a Sichem. Mentre egli vagava per la campagna, un uomo lo trovò e gli chiese: che cerchi? Ed egli rispose: sto cercando i miei fratelli, per favore dimmi dove si trovano a pascolare. Quell'uomo gli disse: sono partiti di qui perché li ho sentiti dire andiamo a Dotan. Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli, fate attenzione a queste parole, e li trovò a Dotan, ed essi lo scorsero da che fossero loro vicino, complottarono contro di lui per ucciderlo e dissero l'un l'altro: ecco che arriva il sognatore, ora dunque venite, uccidiamolo e gettiamolo in un pozzo, diremo che una bestia feroce lo ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Dillo alla persona accanto a te: continua a sognare, non smettere mai. Continua a sognare, non smettere mai.
Io sogno una sera.
Ruben udì questo, decise di liberarlo dalle loro mani e disse: noi gli togliamo la vita. Poi Ruben aggiunse: non spargete sangue, ma gettatelo in questo pozzo nel deserto e non colpitelo di vostra mano. Diceva così per liberarlo dalle loro mani e riportarlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della lunga veste fino ai piedi che indossava, e poi lo presero e lo gettarono nel pozzo. Ora il pozzo era vuoto, senza acqua dentro. Poi si misero a sedere per prendere cibo, ma alzando gli occhi ecco, videro una carovana di ismailiti. Di cosa vi parla? Gli ismailiti, figli di? Figlio di
Abramo,
nonno di Giacobbe, erano parenti. Che veniva da Galad con i loro cammelli carichi di spezie, di balsamo, di mirra, in viaggio per portarli in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: che guadagno avremo a uccidere il nostro fratello e nascondere il suo sangue? Venite, vendiamolo agli ismailiti e non lo colpisca la nostra mano, perché è il nostro fratello, nostra carne. E i suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercanti madianiti passavano e si sollevarono e tirarono Giuseppe fuori dal pozzo, lo vendettero agli ismailiti per 20 siclì d'argento, e questi condussero Giuseppe in Egitto. Il versetto 36. Intanto i madianiti vendettero Giuseppe in Egitto a Potifar, ufficiale del faraone e capitano delle guardie. Il padre manda il figlio che lui ama per andare alla ricerca dei suoi fratelli. Che cosa vi ricorda?
Gesù.
Dio. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Gesù stesso ha detto: io sono venuto per andare alla ricerca di tutto ciò che era perduto. Giuseppe chiaramente rappresenta un'immagine di Gesù. Ma quello su cui vorrei fare enfasi, e non voglio tenervi a lungo, sono i sogni. I sogni che Dio dà a Giuseppe. Giuseppe aveva 17 anni quando ricevette questi sogni, e in maniera ingenua e piena di entusiasmo lui li racconta ai suoi fratelli. Il primo sogno sono i suoi fratelli, il secondo sogno addirittura lo racconta a suo padre e a sua madre e a tutti i fratelli. E a causa dei sogni, scritto qui al versetto 11, che i suoi fratelli gli portavano invidia e si erano arrabbiati con lui. E quando il padre Giacobbe manda Giuseppe in cerca dei suoi fratelli e i fratelli lo vedono da lontano, la prima cosa che dicono è: ecco che arriva il sognatore, venite, buttiamolo in questo pozzo, uccidiamolo, facciamogli qualcosa di male e vediamo che ne sarà dei suoi sogni. Voglio dirti questa mattina, non smettere mai di credere in quello che Dio ti ha detto.
Amen.
Non smettere mai di avere speranza. L'ultimo giorno siamo stati al museo Yad Vashem in a Gerusalemme, è il museo della memoria, il ricordo dei nomi, letteralmente, che è un museo dedicato all'olocausto, alla Shoah. E dicevamo proprio alla fine, con Daniela commentavamo questo, una delle cose più straordinarie che possiamo imparare dal popolo di Israele, che è un popolo di speranza, un popolo che senza terra è riuscito a vivere quasi è riuscito a vivere 1900 anni senza avere una fissa dimora e senza avere un'identità nazionale di Stato. Pensate, dal 70 d.C., quando Gerusalemme fu distrutta e il Tempio raso al suolo, ci fu la diaspora, non solo della Chiesa, ma gli ebrei furono praticamente sparsi, si sparsero da quel momento in tutto il mondo, e solo 1900 anni dopo, cioè nel 1948, fu dichiarato di nuovo lo Stato di Israele. Pensate ad una nazione senza terra e senza identità. L'unica cosa che li ha portati avanti è stata la Torah, le loro tradizioni, che le hanno rimandate ai figli e ai figli dei figli per 1900 anni, e dopo 1900 anni sono ritornati a casa. Non perdere mai la speranza. Se Dio ti ha detto qualcosa, c'è qualcosa che si deve adempiere nella tua vita. Ecco che arriva il sognatore, venite, uccidiamolo, facciamogli del male e vediamo che ne sarà dei suoi sogni. Questo è quello che continuamente il diavolo vomita dalla sua bocca nei tuoi confronti. Il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, e se lui non riesce a uccidere, la cosa più migliore che può fare non è uccidere te, ma uccidere la tua speranza nei sogni di Dio. Lui non può uccidere il sogno di Dio, lui può uccidere quella speranza che c'è dentro il tuo cuore verso i sogni di Dio. Ecco perché la speranza è la cosa più grande e più determinante che noi possiamo mantenere dentro il nostro cuore. Perché se la tua speranza svanisce, ogni cosa svanisce nella tua vita. Ma se la tua speranza rimane accesa, allora i sogni di Dio si adempiranno.
Amen.
Quando noi smettiamo di credere e smettiamo di avere speranza in quello che Dio ha stabilito per noi, noi rendiamo vano tutto quello che Lui ha preparato. Giuseppe viene venduto letteralmente a Potifar, ed è scritto qua al versetto, al capitolo 39, il versetto 1: Giuseppe fu portato in Egitto, e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò dagli ismailiti che lo avevano portato laggiù. Attenzione qua, e questa è una delle barzellette, è il senso dell'umorismo di Dio che a volte ci fa arrabbiare così tanto. È il senso dell'umorismo di Dio che ci fa arrabbiare. Il versetto 1 dice: Giuseppe fu portato in Egitto, Potifar, ufficiale del faraone, capitano della guardia, un egiziano, lo comprò dagli ismaeliti che lo avevano portato laggiù. Versetto 2: e l'Eterno fu con Giuseppe ed egli prosperava e stava nella casa del suo padrone, l'egiziano. E il suo padrone vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno faceva prosperare nelle sue mani tutto ciò che faceva, così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui ed entrò al servizio personale di Potifar, che lo fece soprintendente della sua casa e mise nelle sue mani tutto quanto possedeva. Giuseppe, che era letteralmente un principe nella sua casa e nella sua dinastia, fu venduto, diventato schiavo, ma nella nel senso dell'umorismo di Dio, lui arriva come schiavo da Potifa e Dio continua a benedirlo. Quanti di noi avremmo detto: Signore, ma se tu sei con me, perché hai permesso questo? Chi di noi non ha detto almeno una volta questa frase? Signore, ma se tu mi hai promesso determinate cose, perché sono finito in questo luogo? Perché è successa quella cosa a quella persona che amavo? Come? Tu mi hai promesso che mi avresti portato in una posizione di autorità e subito dopo mi ritrovo addirittura a diventare schiavo. Allora vuol dire che quello che avevo udito non era da parte di Dio. E poi ci sono i nostri amici, come gli amici di Giobbe, che dicono: se è successo questo è perché avrai commesso qualche peccato. Se è successo questo nella tua vita, ci sarà qualche maledizione da spezzare. Se è successo questa cosa nella tua vita, è perché il diavolo vuol dire che ha trovato una porta aperta. E invece di darti coraggio, ti danno il colpo di grazia. E tu cominci a credere, è vero. Perché Dio mi aveva promesso, almeno io avevo sentito che Dio mi aveva promesso questa cosa, e invece è successo esattamente il contrario. Però Dio continua a darti dei segnali. Bip, 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 bip. Non è piatto. Ci sono dei segnali di vita. E tu dici: ma se io sento la presenza di Dio nella mia vita, io vedo il favore di Dio nella mia vita, ma allora perché mi trovo in questa situazione? Boh, andiamo avanti. Giuseppe va avanti e succede qualcosa con la straordinaria moglie di Potifar. Versetto 7: dopo queste cose avvenne che la moglie del suo padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse: coricati con me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: ecco, il mio padrone non si preoccupa di quanto ha lasciato in casa con me e ha messo nelle mie mani tutto quanto ha, e non c'è alcuno più grande di me in questa casa. Egli non mi ha proibito nulla tranne te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei io fare questo grande male e peccare contro Dio? Nonostante il fatto che lei ne parlasse a Giuseppe ogni giorno, si dice a Palermo ciatturravo caffè.
Caterina,
yes.
Tu lo capisci bene.
Yes.
Nonostante il fatto che lei ne parlasse a Giuseppe ogni giorno, e coricati con me. Egli non ha consentito a coricarsi con lei né a darsi a lei. E un giorno avvenne che egli entrò in casa per fare il suo lavoro e non vi era in casa nessuno dei domestici. Allora ella lo afferrò con la veste e gli disse: e toglie da cammisella. Coricati con me. Ma egli le lasciò in mano la sua veste e fuggì e corse fuori. E quando ella vide egli le aveva lasciato in mano la sua veste, che era fuggito fuori, chiamò i suoi domestici e disse loro: vedete, egli ci ha portato in casa un ebreo per prendersi gioco di noi. Egli è venuto da me per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce. La sappiamo tutta la storia della meravigliosa donna che era la moglie di Potifar. E cosa succede? Giuseppe viene messo in prigione. Ma versetto 20, allora il padrone di Giuseppe lo prese, lo mise in prigione nel luogo dove erano rinchiusi i carcerati il re. Egli rimase quindi in quella prigione, ma l'Eterno fu con Giuseppe e usò verso di lui benevolenza, cattivandogli le grazie del direttore della prigione. Così il direttore della prigione affidò a Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere ed egli era il responsabile di tutto quanto si faceva là dentro. Il direttore della prigione non controllava più nulla di quanto era affidato a Giuseppe, perché l'Eterno era con lui e l'Eterno faceva prosperare tutto quanto egli faceva. Ma mi stai prendendo in giro o cosa? Dai! Mi hai fatto delle promesse, mi hai promesso di diventare una persona con delle posizioni di autorità, ma non solo sono diventato schiavo, ora sono uno schiavo in carcere e sono il responsabile delle prigioni. E poi arrivano gli amici di Giobbe. Non solo sei stato venduto come schiavo, ma sei pure in prigione. Qua non c'è solo una maledizione da spezzare, qua c'è tutto l'albero genealogico proprio da sradicare. Se sta succedendo tutto questo nella tua vita, mamma mia, non hai solo colpe tu. Qua c'è tuo padre, tuo mace, tuo zio, un anno, un gatto, un cane, tutti quanti, pure i vicini e i parenti più lontani. Dai, cosa diremmo noi oggi ad una persona che gli capita tutto questo? Qualche domanda ce la faremo, sì o no? Se dovesse capitare a te tutto questo, qualche domanda te la faresti? Magari andresti anche in giro a cercare qualcuno che benedice la tua vita. Ma fammi una benedizione a nostra casa, perché sta succedendo tutto noi. Ci vuole un'acqua santa, ma l'acqua santa, Coca-Cola, fai un vino, whisky, basta che mi liberi da queste cose. O saremmo andati a qualche conferenza, qualche ritiro, qualche concerto, qualcosa, e prega per me, e prega per me, e prega per me, e prega per me. Ci vogliamo dire la verità oggi? Che quelle preghiere non serviranno a niente.
Punto.
Perché se è un processo obbligatorio nella tua vita, nessuna preghiera ti libererà dalla mano di Dio.
Caterina, Caterina, la risposta a quello che parlavamo prima.
Ora io non so perché Dio ama fare queste cose o permetta che succedano certe cose, ma una cosa è certa, che a volte quelle che noi pensiamo siano maledizioni è il corso di preparazione di Dio per portarci nel luogo che Lui ha stabilito per noi. Perché se Dio ha stabilito che devi essere nella stanza dei re, nessuno potrà intervenirti nella prigione.
Amen.
Amen.
Esatto.
Ma la cosa che a volte io non capisco è questa, che queste cose arrivano subito dopo che Dio ti parla.
Se guarda a caso.
Dio ti dà una promessa e subito dopo succede, tu pensi di fare così e invece fai così. Non è per tutti. Non è per tutti.
Con me è così.
Ma non ho conosciuto nessuno che ancora non era così. Non voglio scoraggiarti, voglio solo dirvi una cosa, che è fedele colui che ha fatto le promesse. Che tu dovresti essere contento quando Dio ti dà,
esatto,
una parola, Dio ti dà una promessa. Perché, e questa è la cosa che io non ho sopportato, non sopportavo, perché quando poi l'ho capita mi sono anche un po' più arrabbiato. E so che forse non tutti capiranno quello che sto per dire. Quando Dio ti porta in questo processo, attraverso la valle dell'ombra della morte, quando passerai attraverso le acque, quando passerai attraverso il fuoco, voglio che tu sappia questo. Io non so come dimostrarlo a livello biblico, anche se ho delle scritture, ma a volte è difficile, no? Cercare di spiegare, Dario so che mi capisce in questo, anche Daniela, che è difficile a volte spiegare quello che sappiamo, no? Dentro di noi, quando Dio ci dice è in questo modo. Che quando tu passi un periodo di sofferenza, in realtà non stai passando solo la tua sofferenza, ma stai portando con te e dentro di te la sofferenza di tutte le persone alle quali Dio ti manderà. Io ho raccontato tante volte la mia testimonianza. Quando Dio mi ha lavorato nei momenti più difficili della mia vita, è stato proprio in quel momento, quando dice e l'Eterno era con lui, nei momenti più difficili Dio mi dava i canti. Ma io non ho bisogno di canti, io ho bisogno di mangiare, io ho bisogno di cose pratiche e Dio mi dava promesse, io avevo bisogno di pane e Dio mi dava canti, io avevo bisogno di soldi per pagare i miei debiti e Dio mi dava rivelazioni. Ma quando poi questo periodo è passato e questi canti sono esplosi, sono arrivati a migliaia e migliaia, la maggior parte delle persone mi dicevano: io non so cosa tu stavi vivendo quando Dio ti ha dato quel canto, ma quel canto Dio te l'ha dato per me. E questo mi faceva arrabbiare ancora di più e dicevo: Signore, potevi darglielo a lui il canto direttamente che farmi passare quella cosa per avere il canto per lui? Ma non capivo in quel momento che quella sofferenza e quella scuola dello Spirito Santo mi stava preparando per qualcosa di molto più grande, perché Dio me l'aveva promesso. Ed è stato dopo che ho capito che colui che mi aveva chiamato era anche fedele da poter provvedere ad ogni situazione, e che colui che mi aveva fatto le promesse era anche potente di farmi arrivare lì dove lui aveva stabilito. Allora, se c'è qualcuno qui che sta dicendo: serviti di me, Signore, c'è qualcuno che l'ha detto almeno una volta, sappi che tu passerai situazioni nella tua vita dove non porterai soltanto il tuo fardello, ma porterai anche il fardello di altri, e sarà pesante, ma colui che ha iniziato un'opera in te la porterà a compimento e non permetterà che questo peso vada oltre le tue capacità, perché attraverso poi la tua testimonianza e la ricchezza che Dio farà scavando dentro di te, quella ricchezza di quell'opera meravigliosa che tu non comprendi, porterà alla luce, porterà in superficie diamanti, porterà alla luce oro, porterà alla luce rame, porterà alla luce argento, porterà alla luce tutto il materiale prezioso che è dentro di te e di cui tutti un giorno beneficeranno. Sappiamo la storia. Giuseppe viene portato in prigione e c'è quel giorno particolare in cui arrivano questi due tizi strani, il panettiere e il coppiere, che hanno dei sogni che non capiscono, e Giuseppe glieli spiega, glieli interpreta, e gli dice al panettiere: da 4 giorni attenti, tagliami i capelli, però i capelli te li cominciano a tagliare di qua, cioè muori. E al coppiere gli dice: fra 3 giorni tu sarai ristabilito, ti darai, rimetterai di nuovo l'acqua, il vino nella coppa del re. Questi non ci credevano. Dopo 3 giorni sono stati liberati, e mentre uscivano dalla porta Giuseppe dice: per favore ricordatevi di me, parlate col faraone e ditegli che sono qui per un'ingiustizia. Loro escono dalla prigione e lo hanno dimenticato, sapete per quanto altro tempo? Per altri 2 anni.
Beh, il tempo stabilito da Dio.
Noi non riusciremo a capire determinate cose. Dio non è un sadico. E voglio incoraggiarti a non perdere la speranza, perché Lui è con te e sarà sempre con te. Lui è legato a te con la sua parola. E arriva il momento in cui il faraone fa i sogni, vi ricordate? Le mucche, le spighe. E il coppiere dice: ora ricordo i miei peccati e i miei misfatti. E gli parla di questo ragazzo, aveva 30 anni Giuseppe, di questo ragazzo ebreo che era lì responsabile delle prigioni, che sapeva interpretare i sogni. Il faraone lo fa chiamare, gli racconta i sogni e Giuseppe gli dà l'interpretazione da parte di Dio. E dove si trova lui? Alla destra del faraone. E il faraone disse: se Dio ti ha dato la sapienza per interpretare questi sogni, allora non esiste nessuno in Egitto che abbia la sapienza. Qua c'è l'aspetto più importante: non puoi arrivare a realizzare i sogni di Dio avendo del rancore nel tuo cuore, perché la realizzazione, ascoltatemi per favore, non so perché Dio mi sta spingendo in questo, Ma la realizzazione più grande del piano di Dio non è la realizzazione delle sue promesse, ma che tu possa vivere nelle promesse con la giusta attitudine. Quindi Giuseppe disse: ah, Dio mi ha fatto giustizia, finalmente sono arrivato nella posizione, ora dimostrerò a tutti chi sono. No? Dopo 9 anni i suoi fratelli si presentano per comprare il grano. E sappiamo tutta la storia bellissima di come lui prima non si fa riconoscere, non lo riconoscono perché sono passati 21 anni erano passati. Era un ragazzino Giuseppe, ora è un uomo ed è il vice del faraone, truccato in faccia perché si truccavano negli occhi, vestito in una maniera totalmente diversa, non lo riconoscono. Ma arriva il momento in cui lui si fa riconoscere. Voglio terminare con questo in Genesi 45. Genesi 45, versetto 1. Allora Giuseppe non poté più contenersi di fronte a tutti gli astanti e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Così nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece conoscere dai suoi fratelli. E pianse così forte che gli egiziani stessi lo udirono e lo venne a sapere anche la casa del faraone. Quindi Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe, è mio padre ancora in vita? Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sgomenti alla sua presenza, ritrovarselo vivo dopo 21 anni. Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli: vi prego, avvicinatevi a me. E quelli si avvicinarono ed egli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello che voi vendeste perché fosse condotto in Egitto. Ma ora, ascoltate queste parole, non vi contristate e non vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi condotto qua giù, poiché Dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi in vita. Non è la storia di Gesù? Non è la storia di Gesù? Infatti è già 2 anni che vi è carestia nel paese e vi saranno altri 5 anni durante i quali non vi sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato davanti a voi perché sia conservato per voi un residuo sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, come signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Non puoi regnare se hai rancore. Ascoltate, non puoi governare con Dio se hai ancora risentimenti nel cuore. Non puoi regnare se non vedi Dio in tutto quello che ti è accaduto. Per colpa vostra è successo questo. No, non siete stati voi, è stato Dio. Io mi ricordo 19 anni fa, quando ho avuto seri problemi nella comunità dove stavo frequentando, e me ne andai in malo modo, nel senso che ci furono delle cose che mi dispiacquero così tanto che mi amareggiarono all'inverosimile, e io dovetti lasciare la comunità. E non vi nascondo che per un po' di tempo avevo rancore, avevo risentimento, non riuscivo più a vedere quelle persone in maniera onesta, in maniera pulita. Il mio cuore era stato macchiato dal rancore, dal risentimento. E perché? Perché Dio aveva fatto delle promesse nella mia vita. Sapevo che era il tempo della realizzazione. Certe situazioni si erano messe in una determinata maniera che non mi permettevano più di andare avanti. Allora io decisi di andare via. Ma io non volevo andare via, perché io amavo. Avrei fatto qualunque cosa per quelle persone. ma sapevo che in quella determinata situazione mi avrebbero fatto del male e certe situazioni si erano messe in una determinata maniera che non mi avrebbero permesso di stare bene, diciamola così, cerco di usare delle espressioni più delicate possibili. E quando uscì, mi ricordo che per i primi tempi ero così, ero molto triste, ero molto affranto, ero molto amareggiato, non riuscivo a vedere quelle persone con gli occhi di Dio. E un giorno Dio mi parlò. Quando cominciai a realizzare le promesse di Dio, quando le promesse di Dio cominciarono a realizzarsi nella mia vita e cominciai a vedere realmente che Dio mi aveva parlato e che grazie a Dio che ero uscito, grazie a Dio che me ne era andato, Dio un giorno mi dovette parlare e mi disse: non dire queste cose, non dire così, non prendertela con loro, perché se non fosse stato per loro tu non saresti dove sei ora. È stata la mia mano, non erano loro. Quindi non prendertela con loro e non essere arrabbiato con loro. Ed è stato proprio in quel periodo che Dio mi letteralmente mi istruì con la vita di Giuseppe, e dove io vidi le cose in maniera totalmente diversa, e vedere Dio in tutte le cose brutte che mi erano capitate mi aiutò a perdonare, mi aiutò a liberare quelle persone dal mio rancore, dal mio risentimento, in alcuni casi proprio da odio profondo per determinate cose dette. Perché quando succedono queste cose ci sentiamo tutti vittime, gli altri sono i carnefici e noi siamo le vittime, ma non è così. Tutti quanti noi abbiamo una parte in tutto quello che accade nella nostra vita, ma se non riusciamo a vedere Dio che ha il piano completo, il piano grande, il quadro completo della situazione, noi non saremo mai liberi dal nostro rancore, dal nostro risentimento, e governeremo e regneremo con amarezza. E non sarà un regno d'amore, ma sarà un dominio sulle persone. E quello che abbiamo subito lo scaricheremo su altri inevitabilmente. E quello che abbiamo vissuto noi lo faremo vivere ai nostri figli e alle persone che Dio ci dà. Se non siamo guariti e liberati dal nostro rancore, non potremo mai regnare con amore.
Amen. Amen.
Dio mi ha mandato davanti a voi perché sia conservato per voi un residuo sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Voi mi volevate uccidere, mi avete venduto, ma è Dio che mi ha portato avanti per salvarvi la vita.
Amen.
Amen.
Veramente tutte le cose cooperano bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Voi mi avete venduto, mi volevate uccidere, mi avete venduto, mi avete portato nelle tenebre, ma voglio che voi sappiate che è stato Dio che mi ha portato davanti a voi per conservarvi in vita, non per uccidervi, non per distruggervi, non per farvi bruciare nelle fiamme eterne, ma per conservarvi in vita. Vediamo qui la grazia. La vediamo la grazia, sì o no? Lo vediamo l'amore incondizionato di Dio, il figlio che va avanti per conservare tutti
Amen.
In vita
Amen.
E darci una grande liberazione.
Amen.
Alleluia. È fedele colui che ti ha fatto le promesse. Se stai vivendo quel momento di Giuseppe dei 13 anni, durano 13 anni, rimani fermo, non perdere la speranza. Se sei invece nella fase in cui hai realizzato le promesse, come Giuseppe, dove hai finalmente preso la posizione promessa, non lasciare che i risentimenti e i rancori del tuo cuore, l'amarezza, possano distorcere la bellezza delle sue promesse. Vivi il regno con l'amore. Amen.
Amen.
Vivi il regno con l'amore. Ricordate Gesù cosa disse a Pietro? Praticamente la storia è questa: Pietro, tu mi hai consegnato. Giuda mi ha consegnato nelle mani dei sacerdoti, ma tu mi hai rinnegato.
Ecco,
cosa ha detto Gesù? Gesù ha detto: mi ami tu? Sì, Signore, tu lo sai che io ti amo, tu conosci ogni cosa. E cosa ha detto Gesù?
Caterina, numero 49.
Pasci niente.
Mamma mia.
Salutiamo, deve partire anche.
Ciao Caterina.
Ciao Caterina.
Ciao
Caterina.
Comprendete la grazia ci ha tenuto in vita. Gesù poteva dire a Pietro: sei l'ultimo delle persone che voglio vedere sulla faccia della terra. Giuda non c'è più, ma tu? Giuda almeno ha avuto il coraggio di farsi fuori, ma tu? Con quale coraggio mi dici che mi ami? Con quale coraggio mi dici che mi ami? Eppure Gesù cosa gli disse? Pasci i miei. Io sono andato avanti a voi per conservarvi in vita e permettere ad ognuno di voi di fare ciò per il quale siete chiamati. Non perdere mai la speranza.
Amen.
Perché non sai quello che lui sta facendo. Non perdere mai la speranza, perché non hai idea di ciò che è il piano di Dio.